up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday. It's a good day. It's a real good day for the blues.
E anche per noi è davvero un giorno buono per il blues, come dice Ruth Brown, e lo è in particolare il lunedì sera, quando va in onda Infinitamente Blues, programma di Radio Cooperativa, che vi tiene compagnia ogni due settimane dalle 22:30 fino alla mezzanotte. Un programma fatto di racconti, di storie, di aneddoti, ma soprattutto di tanta musica presa dall'enorme universo di note e melodie che il blues ha saputo creare negli ultimi 100 anni, dando un contributo importante a quasi tutti i generi musicali che ascoltiamo, dal funk al rock, dal soul al rhythm and blues, al jazz. Un saluto caloroso agli amici in ascolto, dai conduttori di questa trasmissione, Silvia Dell'Uomo, Adriano Brunelli e Mario Brusamolin. Se volete sostenere questa radio potete farlo con una donazione usando il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, oppure utilizzando gli strumenti a disposizione sul nostro sito radiocooperativa.org. È tutto. Adesso possiamo cominciare questa nuova puntata di Infinitamente Blues. Mettetevi comodi e buon ascolto.
Ciao a tutti e ben ritrovati in questa puntata del 7 aprile di Infinitamente Blues. Si dice spesso che la puntata che sta per andare in onda è speciale. Questa è una di quelle, ma speciale speciale. Perché le canzoni che ascolterete sono quelle scritte o rese famose dal meglio del meglio degli artisti degli anni 60 e 70. Dedichiamo infatti questa serata di Infinitamente Blues ai nostri miti musicali di quel periodo. Certo, ognuno ha i suoi, e può darsi che tra i 10 che abbiamo scelto noi ne manchi qualcuno che magari voi avreste inserito magari al primo posto della vostra lista personale. Il nostro primo criterio di scelta è quello di aver determinato, per un verso o per l'altro, la musica successiva a quel periodo. Abbiamo cercato di pescare nella produzione blues il più possibile, anche se a volte si scivola inevitabilmente in qualche fratello, figlio, cugino di questo genere. Noi vi racconteremo le vite di questi mostri sacri, perché sono talmente famosi che non ce n'è bisogno, quindi non ve le racconteremo. Le canzoni saranno accompagnate da curiosità, aneddoti, brani dei testi. Nella speranza che possiate condividere le nostre scelte, cominciamo con quello che per noi è senza ombra di dubbio il numero uno. Bob Dylan in Living the Blues.
Since you've been gone, I've been walking around with my head bowed down to my shoes. I've been living the blues. Every night without you, I don't have to go far to know where you are. Strangers all give me the news. I've been living the blues every night without you. I think that it's best I soon get some rest and forget my pride. Can't deny this feeling that I carry for you deep down inside. If you see me this way, you'd come back and you'd stay. Oh, how could you refuse? I've been living the blues every night without you. Thank you. and forget my pride. But I can't deny this feeling that I carry for you deep down inside. If you see me this way, you'd come back and you'd stay. Oh, how could you refuse? I've been living the blues every night without you. I've been living the blues every night without you. I've been living the blues every night without you.
E dopo un Bob Dylan proveniente da Nashville, una sorpresa, Pink Floyd, che anche loro hanno fatto del blues incredibilmente. Vediamo un po'. Dopo aver fatto la colonna sonora di Moore, un film un po' strampalato, il regista francese Barbet Schroeder offre ai Pink Floyd di comporre un'altra per il suo film La Vallée, che è una storia di hippies, protagonisti, in cerca di una valle perduta in Nuova Guinea, una valle assente dalle mappe perché oscurata dalle nuvole. E da qui il titolo dell'album Obscured by Clouds. I Floyd, poco interessati al film, accettano soprattutto perché si trovano a disposizione uno studio di registrazione all'avanguardia in cui sperimentare nuove soluzioni con un rivoluzionario registratore a 16 piste e i nuovi sintetizzatori VCS3, da cui poi prenderà in questo caso corpo l'idea di The Dark Side of the Moon. Le canzoni scritte per questo film sono agili e rock e contengono comunque già i grandi temi successivi. Questa che ascoltiamo prende il titolo da un racconto di Arthur Clarke, quello di 2001 Odissea nello spazio, è morto purtroppo pochi giorni fa. Si intitola Childhood End e parla della fine dei sogni e delle illusioni dell'infanzia. Chi sei tu e chi sono io per dire che sappiamo la ragione per cui alcuni nascono, altri muoiono sotto un cielo sconfinato. Ci sarà guerra e ci sarà pace, ma ogni cosa un giorno avrà termine. Tutto il ferro diventerà ruggine, tutti gli uomini orgogliosi torneranno polvere e tutte le cose il tempo sistemerà. Dedico questa canzone dei Pink Floyd ad una nuova ascoltatrice che si chiama Elisabetta.
Realities, and then as the sailor's voice, you find it.
Continuiamo con i Pink Floyd per raccontarvi una storia davvero curiosa. Riascoltandoli a distanza di decenni, alcuni brani considerati storici nella carriera di una band appaiono geniali. Molte volte in realtà si tratta di composizioni nate per sbaglio o da situazioni assurde. Ed è proprio il caso di questo blues. Steve Marriott, degli Humble Pie, è in giro in tournée e affida il suo cane Seamus all'amico David Gilmour. Facendo alcuni giri di blues con la chitarra, David si accorge che il cane risponde alle note con ululati molto intonati. Chiama subito gli altri Floyd e negli Abbey Road Studios Seamus si guadagna i suoi 15 minuti di fama. E che fama! Dando addirittura il titolo ad una canzone della band più in voga in quel momento. Da notare che per registrare l'album Middle i Pink ci mettono 6 mesi, ma per registrare questo pezzo 1 ora soltanto. I prodigi del blues. Il testo non è granché, proprio per evidenziare le doti canore del cane. Il sole calava lentamente e il mio vecchio cane da caccia accoccolato ululava. Dedichiamo questo pezzo a chi non ha mai preso in considerazione il sense of humor dei Pink Floyd.
I was in the kitchen, Seamus, that's the dog who's outside. Well, I was in the kitchen, Seamus, my house outside. Well, the sun sinks slowly, my own house upside right down and
Woo!
sto per dire una banalità, però me l'avete messa proprio in mano. E a sentire Simus che canta, mi viene in mente che molti cantanti nostrani cantano peggio.
Beh, ma non quello che viene adesso, perché passiamo da un mito, i Pink Floyd, all'altro, parlando dei Doors. Jim Morrison, fin da bambino, ha due eventi fissi nella sua vita: gli spostamenti in lungo e in largo a seguito del padre militare e la poesia. A 20 anni decide di entrare al centro sperimentale di cinematografia dell'Università della California. C'è un diverbio molto acceso col padre per avere i soldi per fare questa cosa. È l'ultimo diverbio. Jim non avrà più rapporti con la propria famiglia, addirittura arrivando a dichiararsi orfano. L'esperienza alla UCLA non è esaltante, ma qui incontra Ray Manzarek. Si racconta che Jim cantasse nelle orecchie di Ray le prime strofe di Mulholland Drive e che questo convincesse così a formare una band il suo amico. Questa band saranno appunto i Doors. È risaputo che i concerti di Morrison non si potevano certo tenere in chiesa. Nell'agosto del 66 Doors sono al Whiskey a Go Go a Los Angeles. La prima metà del concerto va avanti senza il cantante, che viene trovato in albergo strafatto di LSD. Lo portano sul palco, dove dà inizio ad una performance tanto ipnotica quanto volgare. The End è il pezzo in cui Jim inserisce la frase «Padre, voglio ucciderti, madre, voglio scoparti». Canzone famosissima anche perché apre e chiude Apocalypse Now, un altro mito infinito del cinema. È l'ultimo concerto al Whiskey, ma in sala c'è il produttore Phil Tanzini, che li porta l'anno successivo al primo grande successo con il disco The Doors, dove trovano spazio sonorità di ogni genere, dal rock al flamenco al boogie. E poi ci sono i versi delle poesie di Jim. Eccola dunque la canzone sussurrata da Jim a Ray, Moonlight Drive.
Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps too high. Let's swim out tonight, love, it's our turn to try. Park beside the ocean on our Moonlight Drive. Let's swim to the moon, let's climb through the tide, surrender to the waiting worlds that lap against our side. Nothing left open and no time to decide. We've stepped into a river on our Moonlight Drive.
C'è Silvia che stava ballando questo beat
psichedelico. Sul tavolo, peraltro, io ballo sul tavolo.
Tra l'altro una versione non ufficiale, una delle tante che hanno fatto.
E senza aver preso niente, neanche un'ombra, come si dice qui da noi.
La liquirizia.
Passiamo ai Rolling Stones. Keith Richards una volta ha detto: di solito nei film, alla fine della storia il cattivo muore, stavolta no. e stava dando una definizione proprio dei Rolling Stones. In effetti, la band inglese, in oltre mezzo secolo di attività, ne passa di tutti i colori. Come durante il concerto di Altamont in California del 6 dicembre 69, che deve essere una risposta al grande raduno di Woodstock dell'estate precedente. In effetti si presentano centinaia di migliaia di persone, ma l'organizzazione è pessima, servizi sanitari scarsi, palco troppo basso e senza protezioni. Per contenere la folla viene ingaggiata la banda di motociclisti Hells Angel, piuttosto famosi per i loro modi violenti. Si accontentano di $500 in birra. Mentre Mick Jagger intona Under My Thumb, il 18enne Meredith Hunter fa per salire sul palco con una pistola in mano. Viene colpito da 5 coltellate degli Hells Angel, morendo prima di poter ricevere i soccorsi. Gli Stones non si accorgono di quanto è avvenuto e continuano la loro esibizione. Alla fine il bilancio sarà di un omicidio, 3 morti accidentali, ma si registrano anche, pensate, 4 nascite durante il concerto. Così i conti tornano. Ascoltiamo i Rolling Stones in Black Limousine.
All inside our crazy dream. Well, now look at your face now, baby. Look at you, look at me. I guess I'm scared. Just say you want to stay. They live a day.
It's only rock and roll, but I like it, avrà detto Brian Jones quando saliva sul palco a Monterey la sera del 18 giugno del 68 e i 50.000 presenti ammutoliscono. Parla sua maestà satanica. ma non presente ai Rolling Stone, bensì un giovane chitarrista nero di Seattle. Jimi Hendrix, quella sera, cerca la consacrazione e la rivincita. È già famoso in Inghilterra e vuole diventarlo anche in patria, negli Stati Uniti. Suona in mezzo a una tempesta di onde sonore, distorsioni ed effetti feedback. Foxy Lady, la sua versione di Like a Rolling Stone di Bob Dylan, Rock Me Baby di B.B. King. Il pubblico pensa di essere su Marte. Mai sentita una cosa del genere. In mezzo ad un'ovazione, Jimmy concede un ultimo pezzo, primordiale, che è un viaggio negli oscuri territori del rock. Wild Thing. Nel mezzo del caos musicale che egli ha creato, raggiunge il trionfo. La chitarra è a terra, lui si inginocchia e, come un sadico amante che l'ha posseduta a lungo, le dà fuoco. Questa credo che sia una delle immagini immortali nella storia della musica rock. Quella chitarra bruciata diventa un mito e diventa il simbolo di quelli che non ci stanno, i nuovi barbari rock. Jimi Hendrix, Wild Thing. Da qui io ho cominciato a apprezzare Jimi Hendrix da piccolo.
Ci sono racconti che si muovono su una linea sottile, tra leggenda e realtà, altrimenti che miti sarebbero. Uno di questi è l'incontro tra Jim Morrison e Janis Joplin. A volerlo è il loro imprenditore, che pensa che mettere assieme due pezzi da 90 del genere è una cosa fantastica. L'invita ad un party vicino a Los Angeles, pregandoli di presentarsi sobri, e questo la dice lunga su questi due personaggi. I due si piacciono, per l'eccentricità di lei e il fascino di lui. È un periodo in cui tutti e due hanno una vita sessuale molto intensa e tutto lascia pensare a una conclusione di questo genere. Ma Jim beve tantissimo, si incattivisce, diventa rude e aggressivo. Janice si stufa e se ne va. Ma Morrison la insegue chiedendole di restare. La risposta è un vaffanculo che non ammette repliche. Ma Jim insiste e la prende per i capelli mentre sta salendo in macchina. Per tutta risposta lei afferra una bottiglia di Southern Comfort, peraltro la sua bibita preferita, dal sedile e gliela spacca in testa. Il giorno dopo Jim incontra Paul Rothschild e gli dice: «Che donna straordinaria, posso avere il suo numero di telefono?» E Paul risponde: «Lascia perdere che quella t'ammazza. Non se ne fa nulla, quindi. È vero o falso che sia, ecco Janis Joplin in Cosmic Blues».
Till the day I die.
La voce bellissima di Janis Joplin mi fa venire in mente di ricordare ai nostri ascoltatori che il 13 maggio ci sarà un bellissimo spettacolo al San Gaetano, Music Magic Women, un viaggio musicale attraverso le più grandi interpreti del Novecento. Sono cantanti da sentire, da ascoltare, leggeremo anche alcuni testi, chiacchiereremo anche un po' raccontando la loro storia. Sarà uno spettacolo molto bello, è gratuito e vi aspettiamo numerosissimi.
E c'è una grande orchestra jazz che viene da Mestrino, la Mestrino Dixieland Jazz Band, che ci farà compagnia tutta la sera. Vi aspettiamo assolutamente. Segnata la data sul calendario, ok. E allora passiamo ad un altro dei grandi miti di questa sera, Bruce Springsteen. The Boss è stato diverse volte in Italia. Nel 96 è anche stato ospite, uno degli ospiti stranieri, al Festival di Sanremo, che era condotta, guarda caso, da Pippo Baudo. Lui chiede e ottiene di cantare senza nessuna presentazione, senza una intervista né prima né dopo l'esibizione. E così intona The Ghost of Tom Joad ancora prima della sigla di apertura del festival. Alla fine Baudo ci prova e cerca di trattenerlo pochi secondi per estorcergli qualche parola, ma quando chiama la standing ovation sul palco Springsteen non c'è più. Questo atteggiamento è in netto contrasto con altri episodi avvenuti sempre in Italia, a Napoli e a Roma. Nel 1997 ha finito un concerto acustico al Teatro Augusteo di Napoli. Alcuni fan lo chiamano a gran voce, lui si affaccia al balcone del suo albergo e organizza un secondo piccolo concerto di strada. Di famiglia originaria di Vico Equense, Bruce ha sempre avuto un rapporto d'amore con la terra dei suoi nonni. Se per caso passate per Napoli all'antica pizzeria Sorbillo, potete ordinare la mega pizza The Boss, dedicata all'artista, ma soprattutto al conterraneo Bruce Springsteen, che qui ascoltiamo in The River.
Well, acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir.
E secondo me questa è la più bella canzone di Bruce Springsteen. Comunque, parliamo adesso di Beatles, un altro dei miti infiniti. Nella primavera del 68, in piena crisi di identità, i Beatles vanno in India, dal guru Maharishi. È di moda la cultura indiana e la meditazione. Migliaia di hippie e di giovani, vari, vanno a Goa in cerca della verità. Ma anche la CIA è a Goa a sperimentare su quei ragazzi ignari vari tipi di droga e studiandone poi gli effetti. I nostri Fab Four, però, più fortunati, si limitano a passare in pochi mesi da commenti tipo: ti aiuta a sentirti soddisfatto della tua vita, dice George, a viverla appieno. I giovani trovano un angolo di pace in loro stessi.
Ma come lo fai uguale?
Difatti, molti mi dicevano: ma che è la stessa voce di George?
Precisa.
Oppure John diceva anche: abbiamo fatto una donazione, qui dovrei usare un accento più di Liverpool.
British, decisamente.
Di Liverpool, che non mi viene molto. Abbiamo fatto una donazione e tutti quelli che si uniscono al gruppo danno una settimana di stipendio. Penso sia la cosa più onesta che ho mai sentito. Per poi commentare così: Maharishi, cosa hai fatto? Ci hai preso in giro tutti quanti? Dice un George Harrison incazzato. E John incalza: noi ce ne andiamo. E nessun bastardo etnico riuscirà ad ottenere castelli d'oro da me. Perciò la nuova dimensione di pace e ricettività che i Beatles cercano fallisce, come da lì a poco la loro unione. Sentiamo un pezzo poco conosciuto e molto blues, cantato da Ringo, il Beatle povero.
Chissà perché.
Act? Not really.
They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely. And all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act now.
bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. Cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally.
Carina questa canzoncina, però Adriano, io ho una curiosità, no? Tu hai citato i tre dei Beatles, ma in India Paul McCartney c'era oppure non c'era? Come mai non l'hai mai nominato?
E Paul era già morto, quello vero, era già come narra la leggenda, era già morto ed era un altro Paul. E probabilmente il morto era andato nell'isola dove c'era Elvis Presley.
Esatto. E quelli che non sono morti mai.
Esatto,
in realtà.
Invece c'era
John Lennon. E quando la storia con i Beatles termina, John ha un lungo periodo in cui non tiene più concerti. L'occasione di ripresentarsi sul palco avviene il 13 settembre del 1969 allo stadio di Toronto. È un concerto particolare però, perché dura ben 12 ore, è dedicato alle canzoni popolari degli anni 50 e 60. La paura di uno scarso pubblico spinge gli organizzatori a chiamare all'ultimo momento Lennon, Yoko Ono e la loro Plastic Ono Band, con Eric Clapton come ospite. John arriva strafatto, tanto da ammettere sul palco di non ricordare nemmeno le parole di Give Peace a Chance, che non è proprio il testo più complicato composto dall'ex Beatles. Comunque se la cava discretamente. È la sua prima performance da solista. L'elenco degli artisti presenti fa impressione. Tra loro c'è Bob Diddley, i Doors, Alice Cooper, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard. Jim Morrison, dopo aver eseguito The Hand, dichiara di sentirsi onorato di stare sullo stesso palco di così tanti geni musicali. Tra i pezzi eseguiti a Toronto c'è anche questa Year Blues, ufficialmente di Lennon McCartney, ma in realtà scritta da John quando si trovava a Rishikesh in India.
Suicidal, even hating my rock and roll.
Eric Clapton è una delle star di questa trasmissione. Ne parliamo così spesso che adesso vi raccontiamo un aneddoto il cui protagonista è invece Jimi Hendrix, prima di bruciare la chitarra a Monterey. È il 1966. Hendrix sta suonando al Café Wa, in sala c'è Chas Chandler, bassista degli Animals e neoproduttore. Lui sta cercando dei nuovi talenti. Hendrix è una forza della natura, lo abbiamo sentito prima, e Chandler lo vuole a Londra per metterlo sotto contratto. Per convincerlo basta la promessa di poter incontrare uno dei suoi grandi idoli, Eric Clapton. La scena rock londinese di quel periodo ha gerarchie molto rigide. Beatles e Rolling Stones sono le stelle, Eric Clapton e Jeff Beck gli eroi della chitarra, gli Who i re del palcoscenico. La band più alla moda sono i Cream. Infilarsi in questo ginepraio non è molto semplice e Jimmy viene portato dal suo produttore ovunque ci sia della musica, anche ad un concerto dei Cream. Sul palco Ginger Baker, Jeff Bruce affiancano Clapton, il cui nomignolo Dio era scritto sui muri della città. Clapton is God. E sfidare un dio della chitarra non è cosa né bella né semplice. Ma Hendrix attacca con Killing Floor di Howling Wolf, mostrando una maestria che lascia a bocca aperta non solo il pubblico presente, ma lo stesso Eric Clapton. A sentire l'intervista rilasciata anni dopo da Ginger Baker, quella notte accadono due cose fondamentali. Un dio viene assassinato e nasce una grande amicizia tra la star del rock blues inglese e lo straordinario chitarrista americano. Tanto che la canzone che ascoltiamo ora è stata scritta da Jack Bruce ed Eric Clapton la notte dopo aver assistito ad un concerto, forse non a caso, proprio di Jimi Hendrix, i Cream in Sunshine of Your Love.
It's getting near dawn. Lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going.
Tornando a quel concerto di Jimi Hendrix in cui c'erano anche i Cream presenti, un altro aneddoto è che Ginger Baker, il batterista, vede Eric Clapton affranto dietro le quinte in un camerino, il quale quasi sull'orlo del pianto gli dice: da oggi in poi non suonerò mai più.
Per fortuna non è stato così. Senza nulla togliere a Jimi Hendrix, Eric Clapton rimane comunque.
E in ogni caso è ancora vivo. E quindi...
Infatti, uno dei pochi sì.
Quindi,
ancora...
dopo un riff conosciutissimo come Sunshine of Your Love, che tutti i rockettari almeno una volta nella loro vita hanno suonato, fra un po' ve ne presentiamo un altro che non ha niente da invidiare e non è certamente il secondo. Parliamo dei Led Zeppelin. Che dire sui Led Zeppelin? Altro che una scala per il paradiso, come dice una delle loro canzoni più note e suonate, Stairway to Heaven. Qui ci vorrebbe un'autostrada, una highway, e non per l'inferno, come suonano i loro discepoli AC/DC. Tanto sono stati colossali i Led Zeppelin, 220 milioni di dischi venduti finora. Tutti e quattro, sono provenienti da gruppi blues e inventarono di tutto, generi, sonorità, tecniche, stili. Negli anni 70 i Led Zeppelin sono gli dei dell'Olimpo. Pur non facendo mai canzoni che tocchino gli stilemi del sociale, come era di moda in quel periodo, ma brani pieni di energia e di vita sfrenata, come è la loro in quegli anni. Feste in grandi alberghi che a volte sfasciano, con grandi cene e grosse ubriacature, auto sportive velocissime e donne. Donne affascinate soprattutto dai due strafighi, Jimmy e Robert.
Che lo sono tuttora, vorrei aggiungere.
Giusto. E che si offrono, nonostante
l'età,
i 60, appunto,
lascia perdere.
E che si offrono queste donne a loro a qualsiasi costo, anche rischiando le botte dei servizi d'ordine. Plant e Bonham gareggiano su quante groupies si fanno ad ogni concerto. Stasera...
Ed è questo in realtà che ti ha spinto verso il mondo della musica. Diciamolo finalmente. Che dici, Mario?
Diciamolo.
Diciamolo.
Beh, effettivamente...
È un aspetto da non trascurare.
Insomma, a un... Bon, okay. Punto, lasciamo
vai,
perdere.
Vai.
Stasera vi facciamo sentire quella che è un mito dei miti. Ulu Lotta Love. Di difficile pronuncia, ma di facile comprensione. La koinè dell'hard rock.
La cosa?
Koinè.
La come struttura... parli difficile stasera.
Ho letto qualche libro sti giorni. Uno dei riff di chitarra più celebri di sempre, una scarica elettrica e sessuale spaventosa. La sezione più interessante del pezzo è quella centrale, in cui Plant geme un orgasmo e Page traffica con tutti i suoni possibili e immaginabili in un vortice psichedelico. La gente, lui dice, ha sempre pensato a chissà quali trucchi. In realtà eravamo io e Robert in studio a schiacciare tutti i bottoni e girare tutte le manopole che ci venivano a tiro, proprio come dei bambini. Inoltre Plant non ha un testo pronto da cantare e così usa alcuni brani di una canzone che si ricordava di Willie Dixon, il quale dal 1985, in seguito ad una causa per plagio, viene inserito nei crediti del brano. Il testo è l'espressione nuda e cruda della bramosia sessuale di Robert Plant e forse è per questo che i soldati americani in Vietnam ascoltavano a tutto volume questa canzone per darsi la carica prima di gettarsi in battaglia. Fatelo anche voi a casa! Sfondate le finestre, si vive una volta solo! Ulu Lotta Love.
Yeah.
Su Patti Smith si potrebbe dire davvero tutto. Una grandissima musicista e una grandissima poetessa. Una vita artistica molto lunga, nonostante una pausa di 10 anni dopo un grande concerto a Firenze nel settembre del 1979, perché si sposa e ha 2 figli. I suoi inizi sono difficili. Ragazza madre, famiglia povera, Patti arriva a New York senza denaro, senza un alloggio e senza un lavoro. Scrive nella sua biografia: New York con me è sempre stata amichevole. Ho dormito nei parchi, nelle strade e nessuno mi ha mai fatto del male. Vivere lì è come stare in una grande comunità.
Magari una volta negli anni 60.
Sì, adesso un po' più difficile.
A Padova oggi.
Sì. Qui incontra il gotha della cultura di quel periodo e piano piano, oltre a comporre poesie, comincia a cantare. Una sera si esibisce in un vecchio locale della Grande Mela, Loder End, e racconta: percepivo un'atmosfera particolare, una speciale elettricità nell'aria, e non sapevo spiegarmi perché. Finché a fine serata, in camerino, apparve lui, il mio eroe, bello, intelligente e sarcastico. «C'è qualche poeta da queste parti?» chiese. E io gli risposi: «Io odio i poeti». Era Bob Dylan, col quale realizzerà 20 anni più tardi una collaborazione. E una sera, scrive sempre Patti, quando ci trovammo a cantare nello stesso microfono, mi accorsi che un filo di sudore mi scendeva dal naso e un filo uguale scendeva dal suo. Guardai in basso verso il microfono e vidi i nostri sudori che si mescolavano sul rivestimento del microfono. Pensai che la vita è proprio strana e che se sei capace di attendere abbastanza a lungo, tutto può accadere. Anche che il tuo sudore si mescoli a quello di Bob Dylan, l'eroe della tua giovinezza, quello che imbracciando una chitarra elettrica ti ha cambiato la vita. Ascoltiamo adesso uno dei suoi maggiori successi e una delle mie canzoni preferite, People Have the Power, diventato un vero e proprio inno alla libertà e alla democrazia. E non aggiungo altro perché questo titolo si commenta da solo.
Dreaming, love and aspect, bright and fair. But in my sleeping, you was broken, but my dream, it lingered near.
Nel 1961 Robert Zimmerman lascia le terre del nord dove è nato e arriva a New York. Il tempo è orribile, nevica più non posso, fa un freddo cane. Gli hanno detto di andare al quartiere degli artisti, al Greenwich Village. Arrivato in McDougall Street, entra nel caffè WA, dove deve incontrare Freddie Neil per poter suonare nel locale. Ai tavoli serve una certa Mary Travers, che farà parte del trio Peter, Paul and Mary, i quali canteranno If I Had a Hammer nel 63 alla grande manifestazione di Washington con Martin Luther King e realizzeranno moltissime cover delle canzoni di Dylan. A proposito di quel bar, Bob ricorda nella sua biografia: il caffè WA era una sorta di caverna sotterranea, senza licenza per gli alcolici, male illuminata, dal soffitto basso. Apriva a mezzogiorno e chiudeva alle 4 del mattino. Freddie Neil gli fa un provino, lui suona l'armonica, ma dopo poche battute viene fermato e assunto subito. È qui che Robert Zimmerman diventa Bob Dylan. «Ero al settimo cielo», scrive. «Almeno avevo un posto dove ripararmi dal freddo. Cominciava bene. Bene augurante è anche il pezzo che ascoltiamo adesso. Forever Young, in una versione inedita».
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay. Just may you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. And may you stay forever young. May you stay. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay forever young. May you stay.
Siamo verso la fine della puntata di Infinitamente Blues. Vogliamo chiudere questa serata in modo particolare, perché non resti l'idea che questi miti infiniti siano solo chitarristi, ubriaconi, drogati, ma soprattutto artisti e poeti.
Tratto da Tempesta elettrica di Jim Morrison. Ho fatto un salto da te, in nottata, ma tu eri come una luce che se n'è andata. La tua testa era in terra e presso i tuoi occhi i topi giocavano a biglie sul pavimento. La morte è un buon travestimento per la nottata. Pone fine a tutti i giochi nel suo quieto giardino. Ma che succede se tornano gli ospiti e tutti si smascherano e poi ti pregano di andartene così per ridere? Vabbè, ti tengo lo stesso un'altra volta. Ma io sono tuo amico.
Adesso una poesia di Jimi Hendrix, che pensate, l'ha scritta il giorno prima di morire. La storia della vita. La storia di Gesù è facile da spiegare. Dopo che fu crocifisso, una donna reclamò il suo nome. La storia di Gesù, tutta la Bibbia la conosce. Attraversò il deserto e nel bel mezzo trovò una rosa. Non ci dovrebbero essere domande, non ci dovrebbero essere bugie. Era sposato e visse felice. Anche dopo tutte le nostre lacrime, inutile discutere se serva a qualcosa piangere. Quando un uomo cade in battaglia, la sua anima è costretta a vagare. Angeli del cielo, dischi volanti, secondo qualcuno, trasformarono il sole che sorge e lo chiamarono Domenica di Pasqua. Questa storia è scritta dai tanti coraggiosi che osarono indicare la verità, ai tantissimi che si dettero la pena di portare la croce di Gesù. Ancora per molto tempo illumineremo la via, stavolta con una donna fra le braccia. Noi, in quanto uomini, non sappiamo spiegare perché una donna venga sempre nominata nel momento della nostra morte. Sappiamo solo che Dio è al nostro fianco e pronuncia il verbo così semplice e così duro. Non voglio essere solo e allora devo rispettare il mio altro cuore. Oh, la storia di Gesù è la storia di noi due. È inutile sentirsi soli. Io sono te che cerchi la libertà. La storia di una vita è più veloce di un battere di ciglia. La storia di un amore è un ciao e un addio, finché non ci ritroveremo.
Left alone.
adesso, sulle note di Tombstone Blues di Bob Dylan, noi vi salutiamo. Le trasmissioni di Radio Cooperativa proseguono con il notturno per riprendere in diretta alle 8.30 con la lettura dei giornali. Tra 15 giorni, il 21 aprile, è Pasquetta. Noi non ci saremo in studio, ma vi faremo compagnia lo stesso con una puntata ricchissima di musica, perché vi riproporremo un collage di commenti e brani andati in onda negli ultimi 6 mesi a Infinitamente Blues. Cogliamo ancora l'occasione per ricordarvi di nuovo che il 13 maggio c'è lo spettacolo a San Gaetano Music Magic Women. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Ciao ciao.
He's looking for food. I'm in the kitchen where the tombstone blues. The hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor who pulls down the shade and says my advice is to not let the boys in. Medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride.